ed è il tema anche di quest'oggi, liberi di essere disciplinati, e ci porta all'ultima disciplina, che è quella della gioia. Disciplinati nella gioia, pur se nelle sofferenze. E vedremo tre aspetti, in quanto la disciplina della gioia è fondata sull'opera del Signore, è motivata dal suo amore ed è comandata dalla sua parola. E domenica prossima, Dio piacendo, concluderemo questo ciclo con vedere quella che è l'identità di colui o di colei che si disciplina. Il primo brano della parola per questo tema di oggi lo leggiamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 17. Siamo nel contesto della preghiera del Signore Gesù prima di essere arrestato, di cui parla il capitolo 18, ovvero la meglio conosciuta preghiera sacerdotale. Ed è una preghiera che ricorda che anche la nostra Chiesa è e deve essere una Chiesa sacerdotale, capace, volenterosa di offrire a Dio i sacrifici di lode, di adorazione e con gioia, anche in tempi di sofferenza, che come sappiamo non mancano mai, sapendo di avere uno, con la U maiuscola, che simpatizza con noi, ed egli è il sommo sacerdote che ha offerto se stesso alla croce per fare di noi un regno di sacerdoti, una nazione santa. Esodo 19, 6. Allora leggiamo dal capitolo 17 i primi 19 versetti, anche se il versetto più di riferimento è il versetto 13. Gesù disse queste cose. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, giacché tu hai dato autorità su ogni carne perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e me li hai dati dal mondo. Erano tuoi e me li hai dati. Essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati. Li ho anche custoditi e nessuno di loro è perito, tranne il figliuolo di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compiuta in se stessi la mia parola, la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, ed il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità, la tua parola è verità. E come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anche essi siano santificati nella verità. E altri due brevi versetti, li leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, al capitolo 3 e al capitolo 4. Capitolo 3, versetto 1, dice così: del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore, io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Ed infatti il capitolo 4, versetto 4, ripete: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Ecco, viviamo in un contesto sociale, culturale, economico, lavorativo, che non incoraggia certamente alla gioia, anche a causa della situazione pandemica che stiamo vivendo. Perlomeno questo è quello che si percepisce da molti. Pur auspicando e desiderando, come dire, ansiosamente di ritornare alla normalità che, come sappiamo, non sarà più quella di prima, molti sono i volti accigliati, preoccupati, diffidenti sul futuro, quello economico, lavorativo, sociale. Eppure noi abbiamo letto, sia in Filippesi che ascoltato le parole del Signore Gesù, dove siamo invitati accuratamente a gioire, a rallegrarci sempre, cioè continuamente nel Signore. Che cosa aveva detto il Signore Gesù pregando per i Suoi, per noi, affinché la Sua gioia fosse compiuta in noi, ovvero completa, che fosse reale per tutti coloro per i quali dava la Sua vita e per quanti ancora avrebbero creduto in Lui anche attraverso la testimonianza reale di quelli che avevano già creduto. Versetto 20 che non abbiamo letto. Ovviamente i testi che abbiamo letto sono solo una piccola parte di molti altri che mettono in evidenza come la scrittura insegni che Dio, il Creatore, creò l'uomo, la donna, affinché gioissero in Lui per sempre, in ogni tempo, anche nelle svariate sofferenze. E la storia biblica ma non solo, anche la storia del popolo di Dio è ricca di racconti che evidenziano che essa è in armonia con Dio, cioè la sofferenza è in armonia con Dio, ed è anche fonte di serenità con se stessi, con il prossimo, con le cose che Dio ha creato. Forse noi oggi, abituati ad una visione sociale, come dire, economica, tecnologicamente avanzata e vincente, a fronte del fatto che essi però non hanno potuto e non possono dare certezze a causa del Covid-19, ecco, non riusciamo più a gioire, non gioiamo più veramente in Dio. E la causa di tutto ciò risiede nel peccato, risiede in quel peccato che ci ha fatto idolatrare la creazione, la creatura, ci ha fatto idolatrare tutto e smettere di confidare totalmente in Dio. E la lettera ai Filippesi è ricca di espressioni che evocano la gioiosa realtà del cristianesimo, avendo sullo sfondo proprio il Signore Gesù, il quale, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, ci dice l'autore agli Ebrei capitolo 12, versetto 2. Ed in ragione di questo Paolo, al capitolo 2, invita i lettori ad avere lo stesso sentimento del Signore Gesù, capitolo 2, versetti 5 e 7. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, cioè quello di abbracciare la sofferenza, se questa è nei piani di Dio, anche per noi. La scrittura ci parla in particolare di un apostolo che fece sue queste parole di Filippesi 2, 5 e 7, essendone poi l'autore umano. Ecco, Paolo ci dice al capitolo 1, versetto 4, che pregava con allegrezza, sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia. Si rallegrava perché Cristo era annunciato, il peso 1:18, auspicava una crescente gioia alla sua fede nella prospettiva di vedere l'unità dei credenti, capitolo 2, versetto 2. Si rallegrava per l'intervento, per l'eventuale morte a causa dell'Evangelo, capitolo 2, 17, invitando anche i fratelli a gioire con lui, versetto 18. Paolo ha imparato ad essere gioioso in tutte le circostanze, povertà e abbondanza, ad essere affamato e nel digiuno, capitolo 4, 12 e 13. Ecco, tutti questi testi ci dicono che la gioia è compatibile con il regno di Dio, anche se ogni giorno i cristiani sono come persone messe a morte per amore del suo nome, come ci ricorda Romani 8, 36, richiamando il Salmo 44, versetto 22. Ecco, tutto questo ci permette di affermare come primo punto che la sofferenza è fondata sull'opera del Signore. Il salmista poteva dire: il Signore, cioè Yahweh, regna, esulti la terra e gioiscono le numerose isole. 97.2. E se il mondo è stabile, nonostante le pandemie, i terremoti, le carestie, le alluvioni, l'inquinamento e molto altro, è perché Egli regna. Salmo 96.10. E tutto e tutti possono gioire. 96.11. In questo modo vi può essere, in questo mondo, scusate, vi può essere gioia perché la sua azione, quella di Dio, ha come base la giustizia. Dio agisce con giustizia in tutto quello che fa. Giusti sono i suoi giudizi. Salmo 97.2 e 8 e 11. Il quale invita anche noi a fare altrettanto. Gioite nel Signore, giusti, e lodate il suo santo nome. Versetto 12 del Salmo 97. Ora, se il mondo ha ancora un suo equilibrio, non è certo perché gli uomini, la scienza, la medicina, la tecnologia, diciamo, si sono coalizzate e hanno favorito tutto questo. Basti pensare come tutte queste scienze tecnologiche, politiche, scientifiche, economiche, ambientaliste, sono state prese impreparate dal coronavirus. Dio invece ha fermato tutto questo per dare un respiro alla terra che geme. E abbiamo visto delle immagini in TV dove animali che probabilmente si dava per estinti sono tornati nelle città. O mari dove non si vedevano i fondali, come a Venezia, si è potuti rivedere i fondali e anche i pesci, diciamo, muoversi liberamente. Le nazioni tutte sono in emergenza, sì, ma Dio non lo è. Egli ha il governo di tutta la realtà. La realtà, anche se il mondo non lo riconosce. La potenza di Dio e la sua giustizia quindi operano alleate per il bene dell'universo, per il bene dell'umanità. Dio quindi ha mandato il coronavirus per purificare il mondo, per purificare la Chiesa, per presentare al mondo, come disse Piper, Cristo Gesù. Per cui chi ha conosciuto questo Dio si rallegra anche nel bel mezzo delle pandemie. Del resto, da nessuna parte è detto che Dio risparmierà i suoi dalle sofferenze o dal Covid-19. Egli è esaltato anche in mezzo alle problematiche. Ovviamente gioia non è necessariamente sorridere. Vi sono situazioni dove la mancanza del sorriso è l'espressione cosciente della propria fragilità, incapacità di fare fronte a quella situazione, quindi trasformare la mancanza di sorriso non in un pianto, in un lamento, ma un inno di invocazione gioiosa a Dio, sapendo che Egli è all'opera e che Egli può operare, è in grado di farlo. E del resto, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, tutte le cose, quindi anche le sofferenze, anche le malattie, le pandemie, la fame, la persecuzione, cooperano al bene di quelli che amano Dio. Romani 8:28. E come scrisse ed insegnò C.S. Lewis, Dio vuole vederci credere. Vuole vederci crescere. Perciò il dolore è il megafono di Dio che risveglia un mondo sordo. E John Piper, nel suo Coronavirus e Cristo, ha richiamato questo concetto. Lui aggiunge: i colpi dello scalpello di Dio sono dolorosi per noi, ma ci rendono perfetti. Ecco, questi richiami di Dio, il megafono, lo scalpello, sono verità anche per noi credenti, che a volte abbiamo un'idea idilliaca della vita. Tutto questo significa che la gioia cristiana ha a che fare con la realtà, a volte molto dura, della vita. Perché il cristianesimo è realismo, non è idealismo. E quindi, come Paolo, dobbiamo trarre la nostra forza, la nostra gioia dal Signore, nel Signore, Filippesi 4:13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. In secondo luogo, la gioia non è solo fondata sull'opera del Signore, ma è motivata dal suo amore. Noi tutti siamo importanti per Dio, a tal punto che ha dato il suo unigenito figlio per salvarci dai nostri peccati, no? Romani 5:8. Trattandoci come la sposa del figlio per la quale egli ha dato la sua vita, Efesini 5:25. Ecco, personalmente non sono sempre pienamente consapevole quanto sia straordinario sapere che Dio ama proprio me. Nonostante ciò, l'amore di Dio è incondizionato nei miei confronti, nei vostri confronti. E l'amore di Dio dovrebbe tenerci lontano dal peccato. Perché il peccato porta separazione da Dio, porta tristezza, angoscia, solitudine, mentre la grazia e l'amore del Padre per mezzo del Figlio portano unione, armonia con Lui, con la Chiesa e gioia di essere Suoi figli. Siamo soliti lamentarci per le cose che non vanno bene o non procedono come vorremmo. Ma non facciamo nulla per stare presso Dio. Portiamo noi quelle cose che non vanno ai piedi del trono di Dio? Il salmista poteva dichiarare di desiderare i cortili del Signore per poter mandare grida di gioia al vivente Dio. Perché un giorno nei suoi cortili vale più di mille altrove. Salmo 84, versetti 2 e 10. Questo perché aveva contezza che è una grazia d'amore poter stare alla presenza del Signore e non morire, e potergli esporre le proprie vicende di vita. Allora chiediamoci: quali cortili frequentiamo? Se i cortili o i luoghi fisici, mentali, fossero migliori di quelli che ci propone il Creatore, allora dovremmo essere felici, rigogliosi, gioiosi. Ma non sembra che questa sia così la realtà per molti di noi. Forse lontani da Dio, a volte siamo anche effervescenti, ma non proviamo alcun appagamento. Per cui, per nascondere le nostre frustrazioni agli altri, indossiamo la maschera del tutto va bene. Trattandosi di una gioia che trova la sua sorgente nell'amore di Dio, i figli di Dio gioiscono anche della bellezza, della ricchezza della sua parola. Noi potremmo qui leggere tutto il Salmo 19, che è un poema di esaltazione gioiosa della parola del Signore. Certo, non lo facciamo, ma vogliamo richiamare alcuni versetti. Le tue testimonianze sono la mia gioia, cioè i miei migliori, tra parentesi, consiglieri. Versetto 24. Guidami per i sentieri dei tuoi comandamenti, perché essi sono la mia gioia, in essi trovo la mia gioia. Venga su di me, versetto 35, venga su di me la tua compassione e vivrò, perché la tua legge è la mia gioia, versetto 77. E se la tua legge non fosse stata la mia gioia, sarei già perito nella mia afflizione, versetto 92. Le tue testimonianze sono la mia gioia, la gioia del mio cuore, 111. Affanno e tribolazione mi hanno colto, ma i tuoi comandamenti sono la mia gioia, versetto 134. Ecco, noi tutti desideriamo la gioia, Ma che cosa facciamo per ricevere? Eppure è lì, è a portata di mano. La parola di Dio usa una bella immagine per l'appagamento della sete di gioia del credente o di ogni essere umano. Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio, Salmo 42, 1. Io ti cerco dall'alba come un innamorato, di te è assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo languente, cioè deperente, in arida terra senza acqua, Salmo 63, 1. Ora, se non è il Signore, se non è il suo amore, la sua misericordia a renderci gioiosi, non ci saranno altre fonti in grado di farlo. E quanto deludente è e sarà confidare in noi stessi o nei nostri simili. Se non ci rallegriamo del fatto che i nostri nomi sono scritti nei cieli, che siamo figli di Dio, Luca 10, 20, quanto impossibile ci sarà salmeggiarlo con gioia o cantare bene, come ricordavamo venerdì sera, Salmo 47, 1 e 33, 3. Essi sarebbero solamente un rame risonante, come campane a morte, prima Corinzi 13, 1. Ora, per quanto sia possibile trovare, abbiamo detto, gioie nelle ricchezze e bellezze della creazione di Dio, in noi stessi, forse nei nostri simili, il tutto può trasformare la nostra gioia in una idolatria, se prendono il posto di Dio. E non per nulla la parola ci invita, trova la tua gioia nel Signore, in Yahweh, ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Salmo 37, 4. Se vogliamo gioire per sempre, è in Dio che dobbiamo credere. Dobbiamo fare nostro il suo amore, amarlo come se non si deve amare nessuno. Deuteronomio 6, 5. E quindi amare la sua parola. E allora, solo allora riusciremo in tutte le nostre imprese e prospereremo anche nella gioia della fede. I testi di riferimento a Giosuè 1:8, Romani 15:13. Quindi la gioia si fonda sull'opera di Dio in Cristo, è motivata e alimentata dall'amore di Dio ed infine è comandata dalla sua parola. Credo che una delle deviazioni che colpisce il genere umano è quello di pensare di riuscire a realizzare la pienezza della propria vita restando lontani dal Signore. Questa era un po' l'ambizione che ebbero Adamo ed Eva nel giardino. E noi umani siamo condizionati da, false idee che ritengono che i comandamenti in quanto tali sono gravosi, stancanti. Circola anche tra i credenti una falsa idea che ubbidire equivale a soffrire. No, forse se lo chiediamo ai nostri figli ci daranno conferma. Quindi meglio stare lontani dall'obbedire ai comandamenti del Signore. Perché soffrire quando posso gioire senza soffrire? Forse nessuno di noi dirà questo apertamente, ma in pratica questo è il risultato della nostra insofferenza, irrequietezza, cupezza. La lettera ai Filippesi, che fa eco alle parole di Cristo circa la sua gioia completa nei suoi, o noi credenti, Giovanni 17,13, comanda di rallegrarsi e di farlo nel bel mezzo dei problemi. E per quanto non sia semplice, perché tutti siamo coinvolti in varie sofferenze, questo comandamento ci è dato perché da nessuna parte la Scrittura dice che le sofferenze non sono compatibili con la fede. Anzi, i credenti più fedeli a Cristo sono quelli che hanno sofferto e soffrono maggiormente, sia sul piano fisico che in particolare sul piano spirituale a causa di molte situazioni. La gioia quindi non è e non può essere intesa come l'assenza di problemi. Se così fosse, il mondo degli uomini non conoscerebbe mai la gioia, in quanto il peccato ha introdotto nel mondo una marea di problemi relazionali, e a vari livelli, in primis con Dio, a seguire con il proprio coniuge, con il prossimo, con i genitori, con i figli, con le cose create. Allora potremmo dire che chi è senza problemi, ammesso che ce ne sia qualcuno, salga sul pulpito e ci dica come sia possibile. Se la gioia è assenza di problemi, e dovrebbe essere assenza di problemi, beh, la preghiera di Gesù a favore dei suoi sarebbe una farsa, una menzogna. Gesù non avrebbe potuto dire: abbiamo compiuta in sé la mia gioia. Paolo e gli altri autori biblici quindi sarebbero solo degli illusi predicatori o dei ripetitori di qualche cosa che sanno essere impossibile. Ma la gioia è nel Signore, è con il Signore. La serenità della fede viene dal sapere che Dio, che comanda di gioire, è lo stesso che è all'opera, perché ciò sia reale nella mia, nella tua, nella nostra vita. La stare con Lui è veramente appagante. Dobbiamo credere che la base della nostra gioia non è ciò che immaginiamo o desideriamo, ma è l'opera di Dio in Cristo. E non va dimenticato che colui che ha dato suo figlio per la salvezza non l'ha pensata come qualche cosa che abbia a che fare solo con l'aldilà, il dopo la morte. È un po' come dire ad una persona che ha appena assunta ad un impiego: ok, ora hai un lavoro, stai sereno, ma sappi che lo stipendio ti sarà versato solo post mortem. Sarebbe assurdo una tale cosa. Ebbene, la vita cristiana non è qualche cosa che riguarda solo l'aldilà. E sareste voi disposti a lavorare in questa prospettiva? Il comandamento di Dio a gioire è il comandamento del già e non ancora. C'è già la certezza. Se possiamo usare un'altra immagine, potremmo dire che c'è lo stipendio attuale e ci sarà il TFR, cioè la liquidazione. Ecco perché Paolo in prospettiva futura poteva dire con un senso di gioiosa certezza: sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia, c'è quindi al presente, in ogni nostra tribolazione, secondo Corinzi 7,4. E aggiungendo: ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Romani 8,18. Anche Giacomo, il fratello carnale di Gesù, scrisse: fratelli miei, considerate una grande gioia quando in questa vita, su questa terra, venite a trovarvi in grandi e svariate prove. Giacomo 1,2, il fratello del Signore Gesù. E quando Gesù era ancora visibile, tangibile, udibile fisicamente, insegnò e trasferì la sua gioia agli uomini e donne che erano in carne ed ossa. Per questo abbiamo letto in Giovanni 17 che essi erano ancora nel mondo. E questo può significare che i credenti potevano gioire sin da subito, perché Egli era la loro gioia, in quanto tralci innestati in Lui, che è la vite. E conclude questo discorso della vita dei tralci con queste parole: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Giovanni 15,11. Ecco, vorrei concludere. Se Cristo ci raccomanda di gioire in Lui per sempre, già, ora, allora le nostre vite dovrebbero trovare grande gioia nel servirlo, servire la Chiesa anche attraverso, come dire, un gioioso e desiderato desiderio di stare con la Chiesa, anche attraverso il saluto, sapendoci uno in Cristo, esprimendo concretamente quello che il salmista disse: quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. Se non proviamo gioia nell'incontro dei fratelli in Cristo, beh, quasi certamente noi abbiamo, e questo potrebbe essere nostra moglie, nostro fratello, nostra sorella, nostro marito, se quasi certamente noi abbiamo un problema di gioia nel e con il Signore, come ci dice Filippesi 3,1. Paolo poteva dire: ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Filippesi 4:10. Allora chiediamoci: quando è stata l'ultima volta che abbiamo gioito nel rinnovare la nostra attenzione e cura anche ai fratelli più ostili, ammesso che noi non lo siamo di meno? Sicuramente ci è più facile gioire con i fratelli con i quali abbiamo maggiore affinità, soprattutto se stanno bene. Ma il comandamento del Signore è di gioire per tutti e con tutti. Rallegratevi. Rallegratevi con quelli che sono allegri, ma piangete. Piangete con quelli che piangono. Romani 12:15. Ora sono persuaso che ci è facile rallegrarci con gli allegri, ma dovremmo imparare a disciplinarci nell'individuare i fratelli che piangono, quindi a saper guardare ai nostri fratelli, alle nostre situazioni e piangere con loro, ma non per piangerci addosso, per trovare una reciproca consolazione, per rialzare, diciamo, colui che sta soffrendo. E io credo che solo allora conosceremo la gioia della comunione con Dio e con il suo popolo. E del resto ci dice la Scrittura: se noi contraccambiamo coloro, solo coloro che siamo certi contraccambieranno la nostra solidarietà, beh, noi non siamo diversi dagli uomini non timorati di Dio. Ora, anche se il contesto è quello delle relazioni con il prossimo, mi sembra che le parole con cui concludo, che troviamo sulla bocca di Gesù Cristo, ben calzano nel nostro tema, all'interno del nostro tema. Gesù diceva: se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, ma quale grazia ne viene? Anche i peccatori lo fanno lo stesso. E se pensate, se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, quale grazia ne avrete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Luca 6, 33-34. Allora Dio ci dia di disciplinarci nella gioia a tutto campo, anche se farlo comporterà probabilmente sofferenza. A farlo in Lui, cioè a farlo con Lui, perché senza di Lui non possiamo fare nulla, Giovanni 15. A farlo per Lui, cioè a lode della sua gloria, Efesini 1:12, con la famiglia, con la Chiesa, con il mondo, con le cose create e in tutte le situazioni. E il Signore sia glorificato da me e da tutti noi, nel nome del Signore Gesù.